Le 8:41, caro il mio professore, oggi la sento davvero più vicino.
Sì.
Sì, perché mi sento costipato, malconcio e anziano come lei. Visto che è un uomo di esperienza.
Quindi teniamo nella famigerata panchina.
Cioè, ah sì,
quella che tu ogni tanto evochi.
Eh beh, certo, se non fossi così costipato è un niente essere lì sulla panchina a tirare il pane alle papere. Ma visto che di questo tema mi è esperto, come si affrontano momenti come questi? Ieri mi hanno suggerito in onda sciroppo di lumaca, ma ho il sospetto che si trattasse di uno speculatore che voleva scatenare la bolla dello sciroppo di lumaca. È vero?
No, è vero, c'è un discreto sciroppo di lumaca, cioè per la tosse.
A lei in questi momenti sugge sciroppo di lumaca?
Sì, sciroppo di lumaca può essere una buona idea.
Vabbè, me ne conferma l'efficacia. Ho citato la bolla e attenzione, perché oggi si parte veramente col botto, nonostante le condizioni fisiche precarie, si parte col botto al giorno delle locuste, perché non è la bolla di lumaca, poteva essere la bolla del cammello, la bolla dello gnu, e invece è l'incredibile bolla dell'alpaca.
O dell'alpaca, a seconda. Sì. Abbiamo fatto una verifica prima di andare in onda, dove cadeva l'accento.
Non sia modesto, il professore mi è anche glottologo e quindi sa che lo si può dire in entrambi i modi, la bolla dell'alpaca o dell'alpaca, che dir si voglia, e ci offre subito il destro per la nostra rubrica ipertesti interessanti di cultura generale per sapere di più di questo simpatico animale oggetto della bolla. Innanzitutto scopriamo che il nome tecnico è vicugna pacos, è un mammifero della famiglia dei camelidi, addomesticato e allevato soprattutto per utilizzare la lana. Lei mi indossa abiti o capi in alpaca o alpaca? Su Dagospia ho letto che lei ha i mutandoni di alpaca.
No, guarda, proprio quelli li escludo. Oggi mi sembra di avere un vecchio maglione acquistato in un negozio ecosolidale.
Lo sapevo che c'aveva qualcosa in alpaca. Occhio che oggi ci sono previsti 30 gradi, per cui nel caso il mutandone di alpaca mi pare un po' eccessivo. Comunque è una delle due specie domestiche di camelidi diffuse in Sud America, l'altra è il lama e all'aspetto ricorda molto una pecora, quindi questo ci suggerisce che, volendo, se si soffre di insonnia si possono anche contare gli alpaca. Cosa mangia? I croccantini?
No, ma credo che sia normalmente, si alimenti normalmente con il fieno e l'erba, ma non sono esperto da questo punto di vista.
Possiede 3 stomaci per la digestione della fibra, mangia 1 chilogrammo di vegetali al giorno. Sono notizie che possono apparire, come dire, scarsamente interessanti, ma in realtà lo sono, perché la bolla dell'alpaca nasce proprio perché in America è pieno di gente che sta comprando alpaca come animali da compagnia e se li porta in giro al guinzaglio.
No, come animali da compagnia no, però sicuramente, almeno se a stare a dare retta alla denuncia del senatore repubblicano dell'Arizona Jeff Flake, ci sono molti agricoltori e allevatori, ma anche molti cittadini che comprano degli alpaca per dedurli dalle tasse. Ci hanno fatto addirittura un pezzone sul Washington Post, e questo avrà attizzato ulteriormente le rabbie di Trump. Comunque, fatto sta che appunto secondo questa denuncia di Jeff Flake, appunto ci sarebbe questa pratica appunto di sostanziale elusione fiscale, e complessivamente sono alcune migliaia, secondo Flake, gli agricoltori che appunto hanno provveduto a acquistare gli animali per poterli detrarre. Scusi, dare solo un'idea.
No, sì. Tecnicamente come eludo il fisco comprando un'alpaca?
Beh, con la motivazione appunto di sostenere la
battaglia degli alpaca.
No, la produzione di lana di alpaca nel territorio americano, quindi in linea in parte con la linea Dazi, insomma. Fatto sta che secondo Flake il prezzo degli alpaca, che era crollato tra il 2005 e il 2011, adesso sarebbe esploso, oltre il 100% di incremento dei prezzi, appunto arrivando a costare circa $70,000 a capo, perché appunto, secondo questo report realizzato dal senatore repubblicano, ci sarebbe sostanzialmente una normativa che interpretata almeno in alcuni stati in questo modo permette la detrazione fiscale totale dell'acquisto di questi animali.
Hai capito la bolla dell'alpaca? $70,000
sì, 70
ad alpaca?
Sì, a capo.
Alla
sì.
Faccia, hai capito? Se l'alpaca mi costa $70,000 al barile, il petrolio solamente 75, però forse il petrolio c'ha un impatto superiore a quello del simpatico ruminante andino.
Beh, decisamente qui entriamo nel capitolo non solo e non tanto di bolla, anche se sicuramente una speculazione è in campo, entriamo nel capitolo delle tensioni prodotte dal combinato disposto di dazi e sanzioni. Questa volta a giocare un ruolo più importante lo fanno sicuramente le sanzioni più ancora dei dazi, e fatto sta che ieri appunto è stato registrato questo tetto che non si vedeva praticamente dal 2014, cioè il petrolio è arrivato a toccare i $74.74 al barile, i massimi da 4 anni, e nei mercati petroliferi soprattutto i big oil esultano perché appunto sono prezzi veramente elevati. Ci sarebbe una giustificazione indiretta, cioè il calo di 1,1 milioni di barili per il greggio degli stock americani, ma non giustificano sicuramente questo balzo dei prezzi che, come sottolineano tutti gli analisti, è legato appunto al timori dell'effetto delle sanzioni insieme al protezionismo messo in campo da OPEC e Russia, che non hanno nessuna intenzione di attenuare i tagli di produzione che sono in vigore dal gennaio del 2017 e che hanno permesso di far salire appunto di quasi $20 al barile il prezzo del petrolio.
Che verso fa l'alpaca? Lo sappiamo?
No, assolutamente.
Belerà come la pecora, essendo simile alla
probabile,
pecora.
Ma non sono in grado assolutamente di...
È un po' come il coccodrillo,
non lo sappiamo.
Non lo sappiamo. Vabbè, se qualcuno sapesse che verso fa l'alpaca, lo scriva al professor Di Stefano. Ma intanto c'è anche l'allarme connesso, a proposito di dazi, del Fondo Monetario Internazionale, che ancora una volta lancia l'allarme se la bolla finanziaria si trasforma in recessione, il titolo del corsivo oggi in prima pagina sul Sole 24 Ore. Perché è così allarmato il Fondo Monetario?
Beh, una settimana questa nella quale il Fondo Monetario, possiamo dire, finalmente incomincia a accendere fari sui diversi fattori che in questo momento stanno rendendo fortemente instabile e a rischio di una nuova crisi il sistema economico a livello internazionale. Lo stiamo dicendo ormai da quasi 2 mesi. Che cosa dice il Fondo Monetario Internazionale? Beh, innanzitutto che c'è il problema dei dazi, che rischia appunto, e questo sta già accadendo, di provocare delle bolle e una guerra commerciale veramente pericolosa dal punto di vista dell'economia mondiale, ma questo poi lo vedremo. Ma la parte forse più interessante, perché era stata messa sotto il tappeto, è la questione del debito a livello globale, cioè, come spiegavamo da questi microfoni un mesetto fa, l'aumento dei tassi di interesse da parte della Fed sta provocando appunto un incremento dei costi per le posizioni debitorie a livello mondiale, e il debito purtroppo è cresciuto, il debito pubblico dei paesi a livello internazionale è cresciuto molto a livello globale. Si tratta di 61.000 miliardi complessivamente di debito, e quindi il Fondo Monetario dice se ci fosse una crisi, una tensione, questa volta rischiamo di non essere molto in grado di gestire una posizione debitoria così grossa. 61.000 miliardi sono solo il debito di quei paesi, diciamo dei paesi ricchi, per dare un'idea, 20.000 miliardi sono gli Stati Uniti, 4.800 il Giappone, 1.966 il Regno Unito e poi c'è il famoso nostro 1.912. Questi sono i numeri mediamente dei debiti dei paesi più ricchi. A questi poi si bisogna sommare altri 80.000 circa, 100.000 miliardi di debiti dei paesi emergenti, che sono quelli più critici sicuramente, più sensibili all'andamento dei tassi e dei prezzi.
E all'allarme del Fondo Monetario Internazionale si aggiunge anche la sottolineatura che oggi fa il Financial Times sul crescente nervosismo di Trump per le scelte della Fed, mentre, lo dico così come lei me l'ha scritto, i dazi stanno instillando il loro effetto benefico. L'ha scritto come lo scriverebbe il venerabile Jorge del Nome della Rosa.
Sì, assolutamente. Sì, oggi c'è un interessante servizio di Sam Fleming da Washington che per la prima volta evidenzia che appunto Trump sta incominciando ad essere molto nervoso per gli annunci della Fed. Questa settimana le minute della riunione della Fed hanno evidenziato che il consiglio della Banca Centrale Americana, che è costituito dai governatori, come noto, delle Federal Reserve dei singoli stati, avrebbe intenzione di fare ben 3 rialzi dei tassi ufficiali, del tasso ufficiale di sconto sul dollaro entro l'anno, e l'amministrazione americana su questo è molto incomincia a diventare molto nervosa, anche perché è mancato l'influenza di Gary Cohen, l'ex responsabile del consiglio economico per la Casa Bianca, che come noto si è dimesso, e era lui quello che teneva a bada le intemperanze di Trump anche sui temi dal punto di vista monetario, e quindi sui mercati c'è il timore di una vera e propria guerra all'orizzonte tra la Casa Bianca e la Federal Reserve, che anche questa sarebbe una premiere di un certo rilievo destinata a rendere ancora più instabile e ancora più volatile la situazione dal punto di vista sia dei cambi sia di natura finanziaria.
Dei metalli parlavamo molto la scorsa settimana qui alle locuste, ed eccolo qua l'effetto delle misure americane: alluminio più 30% in quasi 2 settimane, con un effetto contagio che si sta estendendo al nickel.
Sì, lo racconta molto bene questa mattina il Sole 24 Ore: quasi il 30% in meno di 2 settimane, un rincaro che non si era mai visto per l'alluminio, che è uno dei materiali più diffusi nella nostra vita quotidiana. E l'effetto più vistoso, questo non tanto dei dazi ma delle sanzioni contro la Russia, che hanno colpito la Rusal, il maggior fornitore del metallo fuori dalla Cina, ma appunto le misure hanno avuto un effetto boom su l'insieme dei metalli che sono poi riconducibili appunto alla produzione di acciaio, alluminio e via così, perché per esempio l'allumina, che è un materiale intermedio ricavato dalla bauxite, potrebbero mancarne tra 300.000 e 1,1 milioni di tonnellate, e questo ha fatto aumentare i prezzi complessivamente della materia prima, cioè della bauxite, fino all'80% per il combinato disposto delle sanzioni, ma anche del problemi della maxi raffineria brasiliana Alunorte, che è legato a questi problemi sono legati a casi di inquinamento ambientale. E poi lo stesso effetto dell'alluminio si sta avendo sul nickel, nel senso che sia l'ipotesi delle sanzioni sia l'incremento della domanda per le batterie dell'auto elettrica ha fatto fare un balzo in una sola giornata del 9% al London Metal Exchange, dopo quasi il 12% di mercoledì scorso, e quindi il massimo da 3 anni anche per questa altro minerale che è molto importante per tutti i comparti industriali e appunto per il futuro dell'auto elettrica.
Allora, si è parlato della bauxite, quindi per i pertesti interessanti di cultura generale dobbiamo sottolineare che la bauxite è una roccia sedimentaria che prende il nome, non so se lo sapeva, dal paese di Les-Baux-de-Provence, nel sud della Francia, nei pressi del quale sono state aperte le prime miniere nel lontano 1822.
No, non ero a conoscenza.
Hai visto quante cose che si apprendono? Nel frattempo, prima di passare alla Germania, perché è lì che vuole arrivare, un chiarimento importante. Eccolo qua, sentiamo.
Ma sei andato a pescare?
Questo è il verso dell'alpaca.
Decisamente più debole di quello del a cui siamo abituati, della belata pecora.
Ecco, c'è un altro video pieno, è popolarissimo, l'alpaca su YouTube, c'è un altro video che si chiama Squeaking Alpacas, cioè l'alpaca cigolerebbe, squicca. Infatti da cui quel verso lì. Perfetto, abbiamo chiarito anche che verso fa l'alpaca, protagonista della bolla della settimana, ma intanto ci dobbiamo occupare della frenata tedesca, più volte richiamata dal professor Di Stefano da questi microfoni.
Sì, la frenata tedesca
frena un po' come l'alpaca.
È un dato di fatto ormai oggettivo. Due giorni fa c'è stata la pubblicazione di questo indice ZIU sull'andamento complessivo dell'economia tedesca e sull'ottimismo o meno delle imprese. C'è stata una vera e propria caduta dell'indice e i timori sono sicuramente quelli legati ai dazi, perché il conflitto commerciale latente a livello internazionale, lo ha ammesso anche il ministero ufficialmente, il ministero del commercio tedesco, potrebbe avere degli effetti molto pesanti. Pensiate che più della metà dei 280.000 veicoli per oltre 2 miliardi di dollari che vengono esportati dagli Stati Uniti alla Cina nel 2017 sono stati prodotti proprio dai colossi tedeschi BMW e Mercedes. Quindi non c'è solo la preoccupazione dell'effetto dazi dall'Europa verso gli Stati Uniti, quanto ancora di più per alcune aziende del settore automotive per l'effetto dei dazi, dei controdazi cinesi in risposta a quelli americani, che appunto potrebbero produrre un effetto molto pesante sull'andamento delle vendite delle imprese tedesche. E poi le esportazioni tedesche sono già scese del 3,2% a febbraio, e questo ha fatto calare l'avanzo commerciale tedesco nel mese di febbraio da 21,5 a 19,2 miliardi di euro. Questo è un episodio che non si vedeva dall'agosto del 2015.
E tra l'altro, se l'alpaca si imponesse anche come mezzo di locomozione, questo significherebbe l'apocalisse del mercato dell'auto, e ne beneficerebbe oggettivamente l'ambiente, il pianeta tutto. L'unico problema che intravedo è che, stante il costo attuale dell'alpaca, cioè costa come una Lamborghini, più di un Audi A4, 70.000 euro, per cui bisognerebbe far deflettere il prezzo dell'alpaca per poter tentare questa operazione.
Ma c'è la bolla, come dice il senatore repubblicano, c'è la bolla per effetto, però, l'effetto fiscale.
Però a lei piacerebbe andare a dorso di alpaca invece che in macchina?
Francamente,
preferisce andare in macchina?
No, preferisco andare in bicicletta. Adesso il dorso dell'alpaca, a parte il fatto che non credo che possa essere utilizzato come mezzo di trasporto, qualche perplessità.
Voglio vederla tra mezz'ora che va a Novara in bicicletta. Va bene. Tra poco ci ritroviamo insieme al professor Di Stefano, e attenzione, perché sembra quasi un romanzo di John le Carré quello che ha da proporci con La lunga notte di Deutsche Bank, il ladro di Bitcoin islandese che fugge in Svezia sullo stesso volo del Premier, e ancora il progetto segreto di Cambridge Analytica. Insomma, tante cose. C'è anche il professor Santoro tra poco, dopo la pubblicità e dopo il consueto appuntamento con 68.